Nuova Spazio Radio. Ed eccoci ancora in diretta con Spazio Tennis, 28esima puntata. Alessandro Nicegorozza e Nicola Corrente in studio con Andrea Stucchi. Intanto vi segnalo che Djokovic ha annullato i 3 match point ed è 4-1 avanti nel tiebreak del terzo set, mentre purtroppo la pennetta è sotto 3-0 al terzo con la Per. Ma siamo pronti per la seconda rubrica della puntata che presenterà Nicola.
L'angolo del tester.
L'angolo del tester.
Parola a Mauro Simoncini di Tennis Italiano.
E parola a Mauro Simoncini di Tennis Italiano. Ciao Mauro, buonasera.
Ciao ragazzi, bentrovati.
Ciao Mauro.
Allora, intanto chiediamo, visto che sei l'esperto tester di Tennis Italiano e anche di Spazio Tennis, questo lo possiamo dire. Andrea, che racchetta usi tu?
Io uso la Wilson, la Encode 95, però la K, la penultima, diciamo, rispetto a quella che è appena uscita, la penultima.
Non hai fatto in tempo a provare quella nuova perché ti sei distrutto un piede, giustamente.
Esattamente.
Quindi Mauro, prima di leggere le domande, insomma, non so se volevi dire qualcosa su questa racchetta o chiedere qualcosa a Andrea in particolare.
Credo di aver capito che usa la K6-1 95.
Sì, esattamente.
Che è una racchetta che c'è sia con reticolo 16-18 che con 18-20 corde.
Sì.
Non so che schema usi Andrea, è una racchetta di cui tra l'altro abbiamo parlato settimana scorsa, se non sbaglio.
Sì.
Ovviamente è una bella racchetta agonistica di oltre 330 grammi di peso, con cui si spinge solo se allenati, rende al massimo appunto tra le mani di un agonista o appunto semiprofessionista, con poche sbavature tecniche, diciamo, meglio magari sui colpi piatti o con poca copertura senza eccedere nelle rotazioni. È una racchetta che non ha punti deboli, cioè si gioca bene in tutte le zone del campo, a rete, al fondo, si serve molto bene, è completa, ecco.
Confermi?
Sì. Sì, confermo. L'unica differenza che ho io è che la racchetta che ho io pesa 360 grammi, l'ho piombata abbastanza, diciamo.
Allora, vogliamo sapere dove, per capire come lei...
L'ho piombata sulla testa, tutta quanta sul piatto corde, tutto intorno al piatto corde. Per adesso l'ho, ma soltanto da quest'anno, visto che mi sono anche un po' rinforzato fisicamente, insomma, ho ritenuto giusto riuscire a prenderne qualche cosa in più anche dalla tecnologia, diciamo.
E quanto in corde vogliamo sapere a questo punto? Sì, sono sempre le domande curiose per gli ascoltatori.
No, dipende
diciamo di media.
Devono capire gli ascoltatori che dipende sempre dalle situazioni, certo, in cui si gioca, palle, campi, altitudini a cui si gioca. In ogni caso io vado sempre tra i 26-25, il 23-22, a volte anche 27-26, insomma più o meno tra i 23 e i 27, più o meno.
Mauro, non so se avevi qualche curiosità per Andrea o se passiamo alle domande.
No, non è un caso che Andrea, come dice, ha piombato la racchetta soprattutto verso la testa, perché è un telaio che è bilanciato all'incirca a 31, quindi è, il bilanciamento del telaio in sé è concentrato al manico o al cuore, insomma, e spostare appesantendola per chi può, sempre col presupposto di essere allenati fisicamente, perché per gestire e giocare magari 3 ore di match con un telaio che pesa 360 grammi non sono tutti in grado, ecco. Spostando il bilanciamento verso la testa si spinge anche con più facilità, soprattutto sulle lunghe distanze, ecco.
Intanto ha vinto Djokovic 7-3 al tiebreak del terzo con Scriber, annullando 3 match point consecutivi sul 6-5 con Scriber, mentre la pennetta sempre sotto 3-0. Mauro, ci sono le domande che sono arrivate su Spazio Tennis per te, te le legge Nicola, come
sì,
sempre.
Sì, allora, la prima domanda: quale differenza c'è tra un grip normale e quello in cuoio? Per quale motivo quasi tutti i giocatori usano come overgrip il tournagrip? Grazie.
Allora, l'avevo già ribadito in una puntata precedente quando avevamo parlato di accessori, grip, antivibrazione. Per il grip si va nel campo veramente delle esigenze, delle preferenze personali. Io stesso preferisco giocare con grip e overgrip, non col cuoio, ma so di molti invece che col cuoio si trovano meglio perché sentono meglio la presa proprio della mano, a livello della mano sul manico. Moltissimi giocatori preferiscono avere il cuoio e sopra un overgrip sottile. Il turna grip, per esempio, è un grip molto particolare, per capirci è quello che abbiamo sempre visto sulla, montato sulla racchetta di Sampras di color viola-blu. È un grip che viene venduto in rotoloni da 10, da 30, è particolare nel senso che è molto morbido, assorbente, in realtà è stato concepito per climi diciamo caldi, abbastanza umidi. Sempre abbinato, dicevo, al cuoio, ed è sempre stato ritenuto, diciamo, un mix vincente, anche se ultimamente, se ci fate caso, sui manici delle racchette dei professionisti di adesso si vedono più disparati tipi di grip, non è più così monopolio dei turna grip, anche perché la stessa ditta ha messo in commercio una variante differente che è il turna tac, che è un grip invece più simile a quelli più comuni, nel senso che è più aderente come i grip normali ed è più magari adatto a, non so, a un clima magari europeo fresco o meno umido, diciamo.
Confermava Andrea,
sì, che può essere più simile a un grip più quello della Wilson, diciamo che
sì, esatto, i classici grip. Infatti molti giocatori, comunque anche per ragioni adesso puramente commerciali, montano i grip della stessa ditta che li sponsorizza a livello di racchetta e di attrezzatura tecnica. Un po' di tempo fa Sampras, anche altri giocatori, i suoi colleghi, montavano tutti il turna grip. Adesso magari se un giocatore ha telai Wilson, comunque i grip delle migliori aziende sono tutti di livello alto, c'è poca differenza.
Certo. Altra domanda?
Altra domanda. Buonasera, approfitto della disponibilità e dell'occasione. Ho recentemente comprato un nuovo telaio, la EdUtech Extreme Mid Plus, molto bella. Prima domanda, è quella di Ljubicic e Jusni? Seconda, mi sto trovando molto bene con l'incordatura che ho trovato montata di serie al momento dell'acquisto. Ma come faccio ora a sapere modello, tipo e tensione delle corde per poter replicare con successo? Grazie mille e complimenti, Lorenzo da Firenze.
Allora, procediamo con calma. Non è la racchetta di Ljubicic e Jusni, nel senso che usano la EdUtech Extreme, ma Pro. C'è la versione della racchetta che pesa di poco di più, 315 grammi, per capirci quella che ha di serie il grip sul manico. La differenza con la Mid Plus che ha acquistato Lorenzo sono oltre i 20 grammi, un minimo di pesantezza in più del telaio che magari aggiunge cattiveria e incisività ai colpi. Esteticamente le racchette sono identiche, è quel giallo fluorescente che si è visto appunto tra le mani di Ljubicic. L'altra domanda sulle corde montate di serie sui telai che si acquistano, personalmente si consiglia sempre comunque di non dico di tagliare, ma di sapere cosa si monta, che tipo di corde, che calibro e che tensione, proprio perché nel caso ci si trovi bene, benissimo, male o malissimo, sappiamo di non dover più rimontare oppure di dover alzare la tensione su un tipo di corde, di cambiare il calibro, giocare con una racchetta che non si sa magari. L'altro problema è non si sa da quanto sono state montate le corde, magari sono state tirate a 26 kg ma sono passati 15 giorni, un mese dall'acquisto al montaggio e la tensione si è irrimediabilmente persa anche di 1-2 kg. Ecco.
Mauro, come sempre ti ringrazio, Mauro Simoncini, Tennis Italiano, ci sentiamo lunedì prossimo sempre alla stessa ora. Ciao Mauro!
Un saluto, buon proseguimento!
Ciao!
Ciao ciao ciao!
Siamo pronti per l'ultima rubrica e come di consueto il punto ETF.
Il punto ETF. I numeri di Luca Brancher.
E buonasera a Luca Brancher, ciao Luca.
Ciao a tutti e ciao ad Andrea in particolare.
Ciao, buonasera.
Allora Luca, settimana positiva finalmente a livello ETF per i colori azzurri. Abbiamo accennato prima con Fabio Colangelo al successo di Vanni, che non è stato l'unico. Quindi raccontaci un po' com'è andata questa settimana.
Sì, mancava da praticamente inizio anno il successo di ragazzi a livello ETF e questa settimana se ne sono concretizzati ben due. probabilmente il più, tra virgolette, importante anche per il modo in cui è stato conseguito è quello di cui avete parlato voi prima, quello di Luca Vanni in Svizzera, anche perché tra i suoi avversari battuti c'era questo Mikael Lammer, che è un tennista elvetico di sicuro valore, tra i primi 200 giocatori al mondo, che appunto Luca è riuscito a battere, poi comunque l'ha superato nei quarti di finale, poi ha continuato la sua cavalcata molto bene, fino a ieri dove è riuscito a trovare questo suo trionfo che gli mancava da un anno e mezzo, perché appunto nel 2008 aveva avuto la sua stagione, diciamo, d'oro, era riuscito a raggiungere quasi il top 300, era partito molto carico nel 2009, sperava di migliorarsi, invece ha avuto una stagione un po' negativa, e quale miglior modo per invertire nuovamente le sorti che un bel successo come quello ottenuto in Svizzera. Oltre a lui ha vinto un altro ragazzo, Thomas Fabiano, che aveva comunque cominciato bene la stagione, aveva ottenuto buoni risultati, mancava l'acuto, e questo acuto è arrivato in Turchia, che insomma, sta diventando una terra sicuramente fortunata per i colori azzurri, sì. Lo era già stato per le ragazze, e adesso anche Fabiano è riuscito appunto a coronare il primo successo stagionale, anche lui un torneo giocato bene, perché comunque avversari buoni ce n'erano e li ha battuti tutti abbastanza.
Soprattutto la vittoria nei quarti con Semraic, un giocatore che a me piace particolarmente, che insomma è stata ottenuta.
Piace
un po' a tutti.
Che l'hanno visto giocare. Sì,
tra l'altro ha vinta il tie-break del terzo.
Quindi una bella vittoria. Diciamo che lì probabilmente anche ha vinto il torneo, perché è stata la partita più combattuta chiaramente. Poi è stato anche più agevole e altri suoi successi, una bella vittoria, e per ora ha giocato tra Israele e Turchia sostanzialmente e ha conseguito buoni risultati, adesso vediamo prossimi tornei che cosa farà.
Poi c'è stata la finale raggiunta da Alessio Di Mauro in Spagna, che però uno pensa che Di Mauro va a giocare un 10.000 in Spagna sulla terra, fa finale, non è un risultato clamoroso, invece bisogna parlarne, invece, perché?
Perché appunto diciamo che nella penisola iberica non sono stati periodi molto molto positivi dal punto di vista climatico, e il torneo è iniziato sì sulla terra ma poi si è concluso su ben altra superficie, no?
Assolutamente.
E Di Mauro ha raggiunto la finale ed è stato sconfitto piuttosto nettamente da un giocatore, Trujillo, che è al terzo successo ITF consecutivo quest'anno, ne ha 23, anche qua abbastanza nettamente, un giocatore che diciamo rientra nella categoria di cui faceva riferimento prima, perché Trujillo è un tennista di oltre 30 anni che ha avuto un best ranking di 209 ormai 3 stagioni fa e che diciamo ha iniziato molto molto bene questa stagione, perché appunto in uno stesso torneo ha dato 6-0 6-0 all'Asia, che era la prima testa.
Beh, assolutamente, tra l'altro insomma Andrea stava sottolineando qualcosa fuori onda.
No, vabbè, raccontavo insomma che lo conosco, questo giocatore è impressionante da diversi punti di vista, insomma c'ha 30 anni scavallati abbastanza ormai, no?
Col servizio.
Sì.
Vabbè, insomma, dal punto di vista tecnico in ogni caso è sempre valido, penso a dare 6-0 6-0 o là, non penso sia una cosa da tutti i giorni, da tutti i giocatori.
No, assolutamente.
Quando parlavo di noi umani. Di...
Prima di parlare delle ragazze, Luca, volevo fare una domanda a questo punto, Andrea, mi è venuto in mente adesso, ecco, in questo quest'anno insomma e mezzo di circuito, quali sono i giocatori che più ti hanno impressionato e che poi magari hanno scalato o meno la classifica, questo non lo so, ma che più ti hanno impressionato tecnicamente e fisicamente?
No, io avevo conosciuto Dimitrov, che abbiamo detto in precedenza, e in finale dei campionati europei. Mi ricordo, scrissi un messaggio a mia mamma dopo aver finito la partita, dissi: per adesso è più forte di lui, ma tra 4 mesi lo riprendo. e poi si è visto il risultato, infatti.
Vabbè, piano piano, facciamo 4 anni.
Ma insomma,
di
questo sto parlando, insomma, parlamente di Dimitrov, di Grigelis, abbiamo visto recentemente, sì. Settimana scorsa è risultato impressionante in Coppa Davis. Io credo, insomma, parlando degli stranieri, posso parlare molto bene di Ruffin e anche di Michon, un giocatore francese con cui ho avuto modo di allenarmi diverse volte durante la mia trasferta egiziana, insomma un ragazzo che ha diverse qualità tecniche, adeguate tecniche mentali non indifferenti, e credo salirà ancora molto, insomma.
Tra l'altro di Grigelis potrete trovare un'intervista di Marco Caldara su tennis.it nella giornata di domani, molto molto interessante, Roddy Davis contro la Gran Bretagna. Luca, per quanto riguarda le ragazze parliamo di Romino Prandi.
Sì, finalmente, 3 settimane che saltiamo questo appuntamento, perché ha vinto un torneo, ha vinto $10.000 di Buchen in Germania, torneo che lei praticamente ha vinto in carrozza, perché non ha perso un set, ha vinto tutte le partite piuttosto nettamente, importante perché il suo successo, ritorno al successo dopo un anno e mezzo dalla sua ultima vittoria, e in questo periodo, in questi 18 mesi, c'erano state ben 4 sconfitte in finale. chiaramente torneo che Laprandi, ripeto, ha vinto molto molto facilmente. Laprandi, che è tornato tra le prime 200 giocatrici al mondo, è 182, perché appunto prima di Buchen ha dato altri buoni risultati, tra cui ricordiamo le due finali, una di cui avevamo già parlato, quella di Belfort, e un'altra di Berak. Quindi un inizio d'anno positivo che insomma davvero pare il prologo a qualcosa di importante per Ormina Prandi.
Speriamo. Luca, chiudiamo gli ultimi 60 secondi a tuo piacimento su altre giocatrici. Anche la Mayr, Evelyn Mayr, continua a giocare bene, ha perso in finale sempre in Turchia. Comunque, ecco, ti lascio carta bianca,
sì,
per l'ultimo.
La Mayr al momento è la giocatrice al mondo ad aver conquistato più punti e $10,000, 36, secondo la sorella Julia, 28, quindi diciamo che ormai è quasi superfluo ribadirlo, ma è giusto anche aspettare che queste giocatrici comincino a cimentarsi in ben altri tornei. Non che questi 10.000 siano facili, assolutamente, però voglio dire, mi pare che il loro valore a quei tornei l'abbiano già dimostrato.
Certo.
Ma chiudo proprio velocemente citando una giocatrice che secondo me merita, che è la Johanna Larsson, una svedese che ha vinto a Clearwater in Florida il suo secondo torneo consecutivo. Torneo che la farà arrivare molto vicino a quota top 100, dato interessante perché nei prossimi 4 mesi non difende quasi nulla, quindi è pressoché scontato che ce la farà. Importante perché la Svezia avrebbe così la sua seconda top 100 a fronte di soltanto 7 giocatrici con classifica WTA al momento. Siamo poche, ma buone, dai.
Perfetto, Luca. Grazie come sempre, Luca Brancher, che potete leggere su tennis.it. Grazie,
grazie
Luca, risentirci lunedì prossimo.
Un saluto.
Ciao,
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 ciao.
E noi siamo in chiusura di questa 28esima puntata di Spazio Tennis. Salutiamo questa volta prima Camilla Spataro in cabina di regia per prima, poi Nicola Corrente.
Ciao a tutti.
Grazie Andrea Stucchi, in bocca al lupo ovviamente per la ripresa e per insomma, i prossimi tornei. Speriamo di poterti riascoltare magari telefonicamente dopo una bella vittoria.
Grazie mille, spero anch'io. Posso fare un saluto?
Assolutamente, devi.
Che me l'hanno chiesto in tanti oggi, dato che sapevo che andavo in radio. Saluto tanto Michele Tucci, Giulia Domenigliani e Giulia Valeri. Ciao, un bacio.
Li salutiamo anche noi da Spazio Tennis. È tutto, un saluto Alessandro Dice Croce. Fa lunedì prossimo, sempre ore 22. Ciao a tutti.